tutti, siamo qui in radio, un attimo solo che blocco tutto e faccio partire la registrazione, perché con la scusa che ho un solo buon registratore, eccomi qua. Allora, innanzitutto questa è la seconda parte della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, sono qui con Sasha che ha deciso di fermarsi e farmi un po' di compagnia. E stasera andiamo avanti con il libro dell'Anticristo. Prima del libro dell'Anticristo vi ricordo gli incontri Marosticensi sulla via occidentale della conoscenza propria del paganesimo politeista. Avete sentito? Abbiamo ancora la sala per un mese. E allora a questo punto ci diamo sotto, cioè il 16 febbraio facciamo la sospensione del dialogo interno come argomento del dibattito. Mentre invece 7 giorni dopo, il 23 febbraio, ci facciamo la meditazione. Allora trattiamo meditazione e sospensione del dialogo interno. Sospensione del dialogo interno, giorno 16 febbraio, e meditazione il giorno 23 febbraio. Vi ricordo che la sede è in via Montello 66, sulla statale che da Bassano porta a Marostica, o da Marostica a Bassano, cioè si può fare da una parte e anche dall'altra. È l'ex sede dell'emittente regionale Veneta, oggi Radio Gamma 5, finché quella sede sarà disponibile. Siccome anche per febbraio è disponibile, la terremo le conferenze. Naturalmente è sempre in piedi tutta l'organizzazione per riuscire ad avere un'altra sala in zona, perché chiaramente la radio prima o dopo quella sala la chiude. E per questo mese c'è ancora, per il prossimo mese vedremo. Pertanto, finché noi possiamo, tiriamo avanti. Quando non possiamo, ci fermiamo e riproviamo da un'altra parte. Appuntamento allora per venerdì 16 febbraio alle ore 20:30 alla sede di Marostica del Radio Gamma 5, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta Bassano. Solamente cercherò di iniziare abbastanza puntuale. Oh. Detto questo, cosa affrontiamo stasera? Allora, intanto stacchiamo sta roba qua. Allora, stasera parliamo sempre del libro dell'Anticristo, lo psichista, il superio e il mondo. Ricordo, siamo passati alla seconda parte del libro dell'Anticristo, quella che non c'è su internet, ed è la via umana al divenire eterni, no? Prima parte era il Vangelo dell'Anticristo, i principi generali, e questo invece un altro discorso. Ricordo ancora che questo libro è stato scritto 15 anni fa, alcuni pezzi sono del 1990, però è sempre valido, cioè i principi che andiamo a denunciare sono sempre quelli. Lo psichista, il superio e il mondo. Allora facciamo questo, e se abbiamo tempo facciamo anche caccia e ricerca dell'io psichistico. Lo psichista è superiore al mondo. Mentre l'essere umano ripulisce il proprio superio, rivedrà il proprio atteggiamento. Andiamo un attimo perché sento. Mentre l'essere umano ripulisce il superio, rivedrà il proprio atteggiamento nei confronti del mondo circostante. Ripulire il superio, adesso lo facciamo col crogiolo dello stregone. Ogni essere appartiene al proprio mondo, ogni essere appartiene alla propria terra, più che alla propria terra, alla propria cultura, veramente sarebbe più esatto. Ogni essere attraverso le linee di tensione è legato alla terra e alla natura. Le linee di tensione avvolgeranno molto più compiutamente l'essere umano nella terra in cui è iniziato ad esistere. In realtà non è che le linee di tensione lo avvolgono più compiutamente in quella terra, semplicemente in quella terra hai riferimenti culturali dai quali può partire per espandere se stesso, tutto lì, cioè nel senso che la conosce meglio. Non si può isolare sopra un monte chi è nato e vissuto in una città rumorosa e caotica, pretendendo che sviluppi la coscienza di sé, come chi è nato e vissuto nel silenzio della campagna non può sviluppare una via alla conoscenza di sé in una città. Non che ciò sia impossibile, ma molto più faticoso. Ogni essere appartiene al proprio mondo, alla propria terra. Potrà cambiarla, modificarla, trasformarla in orrore o magnificenza, ma egli sarà sempre legato al pezzo di terra in cui è nato e cresciuto. Si può sognare per tetto un cielo di stelle, ciò è molto scomodo, ma questo modo di vivere appartiene ad una cultura che ha trasformato quel modo di vivere in un modo di essere dopo averlo costruito di generazione in generazione, pagandone prezzi altissimi, così come avviene quando nomadi da generazioni divennero stazionari. Mettere ordine nel rapportarsi col mondo, superando la percezione della forma, giungendo alla percezione dell'armonia dello stesso. Innanzitutto il distacco, oppure, come comunemente si dice, imparare a farsi i fatti propri. Di questo ne parleremo proprio la prossima volta nei dibattiti, che è la sospensione del dialogo interno. Non è una cosa semplice come a prima vista potrebbe sembrare. I cristiani per scelta si occupano degli affari degli altri esseri umani per poter imporre la loro morale, e si devono sempre dire agli esseri umani cosa fare. Non sono loro i detentori della parola divina, come dirlo, come farlo, come pensarlo. Questo modo di far nascere, questo modo di fare nasce dal considerare gli altri esseri umani proprietà divina, proprietà del loro Dio, proprietà dei servi detentori della parola divina. Il comportamento ha ragione di essere nei bisogni del cristiano di trovare la certezza della giustezza delle proprie azioni nell'adesione a degli altri individui. Tu non devi fare questo perché Dio dice, tu non devi fare questo perché la legge dice, tu non devi fare questo perché lo Stato dice, tu non devi fare questo perché il padrone dice, tu non devi fare questo perché il capo dice, tu non devi fare questo perché il vescovo dice, eccetera, eccetera. E vale anche come affermazione: tu fai questo perché l'autorità dice. A differenza, uno psichista farà ciò che le sue scelte li indurranno a fare, perché la sicurezza in tali scelte deriva da se stesso e non da un qualche elemento del comando sociale o della struttura sociale. Distacco non equivale a disinteresse, né significa apatia per i propri simili o per le cose, ma è un atteggiamento di sospensione del giudizio tale da permettere all'individuo di compenetrare l'oggetto della sua attenzione più a fondo e più compiutamente di quanto forma e descrizione non facciano apparire. Questo atteggiamento permette di allineare l'intero soggetto con le emanazioni dell'oggetto dell'attenzione e con i fenomeni concorrenti alla sua formazione, al di là dell'apparenza posta ai sensi, sicché l'azione relativa nei confronti dell'oggetto non sarà determinata dal suo apparire ma dal suo essere. Questo atteggiamento è il risultato di un divenire e fa parte del bagaglio occorrente per compenetrare la realtà del quotidiano sviluppando il proprio potere di essere. Sospendere il giudizio è un atteggiamento come risultato di un percorso di sviluppo attraverso stadi successivi. Succede giorno dopo giorno, eppure tutto di un colpo, sembra l'illuminarsi di un quadro. Uno psichista tende ad essere un essere completo in sé, per questo tende ad appropriarsi di tutto il sapere, la conoscenza e l'abilità delle mani che gli è possibile o che gli necessita per il proprio sviluppo. La sicurezza gli deriva dalle sue orecchie, dai suoi occhi, dai suoi sensi in generale e dalle sue mani. La sicurezza mancherà sempre ad un adoratore di dei, per quanto abile e sapiente possa essere. Il suo Dio negherà la sua abilità, la sua sapienza e autonomia, ed egli sarà sempre convinto che questa non è opera del suo lavoro o di circostanze favorevoli, ma dono del suo Dio. Pertanto, un sapere monco, come dono, è destinato a rimanere tale e non suscettibile di ulteriore sviluppo né generalizzabile ad ogni individuo. Un altro elemento importante è la discrezione. Uno psichista prende solo quanto gli necessita, ma non è un fesso. Il sistema sociale attuale, dominato dalla concettualità cristiana, impone l'arraffamento, l'appropriarsi dell'obolo della vedova. Spesso è solo arraffamento della miseria. Uno psichista cercherà una mediazione all'interno del rapporto soggettività-oggettività. Egli deve essere discreto, diversamente sarebbe uno spreco di energie, e la discrezione nel prendere e nel cedere sarà il suo modo di porsi nei confronti di altri esseri. Lo psichista, quando afferrerà all'interno di una concezione socio-mentale avversa, agirà comunque con discrezione, arraffare nei confronti di chi è socialmente più forte, discrezione modesta nei confronti di chi è socialmente più debole. Questo è l'intento dello psichista nel mondo del quotidiano della ragione. E questi appunti praticamente che si risolvono, lo psichista e il superiore al mondo, non è altro che il nostro atteggiamento personale che abbiamo nei confronti del mondo. Un atteggiamento personale che noi abbiamo nei confronti del mondo e che ci porta a costruire le relazioni col mondo. In realtà, in questo modo di essere, noi abbiamo un personaggio che agisce nel mondo e abbiamo un mondo che è visto dal personaggio. Non abbiamo ancora l'azione del mondo sul personaggio. ma abbiamo l'individuo e il suo modo di vedere il mondo. Bene, non solo la discrezione, la sospensione del giudizio, la sospensione del dialogo interno, cioè, però si tratta semplicemente di far continuare l'arrivo di nuovi fenomeni attraverso i quali leggere il mondo. Si tratta di camminare in punta dei piedi nel mondo per non rovinare o saccheggiare il mondo. Cioè, tutto questo insieme non è altro che l'atteggiamento dello psichista, non è altro che un muoversi nel mondo. E alla fine, questo libro è stato scritto, torno a ripetere, nel 1985, alla fine si tratta di riconoscere il mondo, il divino che è nel mondo, cioè il vivere attraverso il non saccheggio del mondo. Sasha, che ne pensi?
Non farmi parlare.
Sasha ha deciso che non la faccio parlare.
Leggere sì.
Va bene. E allora, questo è un discorso. Questo discorso che è stato fatto così, diciamo così, concentrato, era valido allora ed è valido adesso. Solo che adesso lo facciamo molto più largo, cercando di far capire anche i singoli aspetti. Naturalmente, come per la volontà, non ci sono riuscito, ma non è importante. L'importante è provarci.
Non è vero che non ci sei riuscito.
No! Cioè, non ci sono riuscito. Cioè, sono riuscito a dare degli elementi, dei riferimenti, ma non sono riuscito a spiegare ciò che è. Questo è il guaio grosso.
Ma forse non è che non sei riuscito a spiegarlo. Non, le persone che tu pensavi che capissero non sono arrivate nel punto giusto della loro vita per capire che cos'è la volontà.
No, penso che bisogna vederla, forse, sai.
Appunto.
Bisogna viverla,
appunto,
e praticarla, no? Non è che non è che sia descrivibile. Cioè, si può parlare di forza che tende alla sopravvivenza, che porta a vivere, che porta a svilupparsi.
Ma io mi ricordo quando abbiamo fatto la riunione l'ultima volta, proprio sulla volontà, che avevo la sensazione, mentre discutevamo, che il problema fosse che ognuno, o almeno chi è intervenuto, chi ho sentito parlare, si fosse bloccato solo su piccoli esempi che non rendevano veramente il significato di volontà per come l'avevi spiegato tu. Cioè, ci si è fermati a, che ti devo dire, al piccoli esempi, piccoli ostacoli del quotidiano. Non è solo ma se io voglio fare quella cosa e metto in atto determinate situazioni e vedo che non, quindi ho volontà di farla, però vedo che non succede niente, allora perché? E poi, insomma, non mi ricordo bene tutto quello che è stato detto, però non è solo quello, è proprio una condizione interiore, credo, no? Cioè, io la vedo così, non è quello che vuoi fare, non è solo l'azione in se stessa.
È la risposta alle proprie tensioni, al proprio mondo, a quello che si percepisce, alla propria vita, al mondo che agisce nei tuoi confronti.
Che non è detto che arrivi nell'immediato.
No, no, ma infatti non. E poi non è neanche detto che arrivi anche dopo, però riuscire a far comprendere che si può vedere il mondo attraverso le azioni del mondo e non attraverso la forma, penso che sia. Bisogna agire e muoversi per riuscire a comprenderlo.
Esatto. E quindi vedi che allora forse le persone che non hanno compreso è perché non sono arrivati al punto della loro vita in cui agiscono veramente. Vabbè. Cioè, cercano di lasciare un'impronta.
Mi è rimasto un po' qua, mi è rimasto. Va bene, dai, d'altronde è così. Andiamo avanti, facciamo un altro capitolo.
Magari fino al 16 febbraio l'hanno capito.
No!
Ci hanno lavorato su.
Può essere. Sai, no, può darsi sì, ma se ci arrivano, non ci arrivano perché l'ho fatto io, perché loro stanno cominciando a marciare. Beh, forse è meglio, in effetti. Cioè, effettivamente. Sì. Vabbè. Caccia ricerca dell'io psichistico. Andiamo a caccia adesso, eh. Adesso andiamo a caccia. Lo sviluppo dell'io psichistico è il significato della vita come intesa dagli esseri all'interno della natura. Sviluppare l'io psichistico significa nutrire e far crescere il corpo di energia dentro l'essere umano fino al momento del parto. La caccia specifica per lo sviluppo dell'io psichistico, adesso lo tratto in maniera diversa, se avete sentito le trasmissioni, però allora era così ed è bene continuare a farlo così. La caccia specifica per lo sviluppo dell'io psichistico nella realtà del quotidiano inizia il giorno dopo le prime mestruazioni per la donna e la prima eiaculazione per l'uomo. La caccia inizia quando si predispone il corpo finalizzando i comportamenti per il raggiungimento di uno scopo nel quotidiano della ragione in sintonia con i bisogni soggettivi dell'individuo, le sue predilezioni. In funzione dello scopo e dei mezzi adottati per raggiungerlo, organizzerà il proprio corpo e disciplinerà i propri comportamenti. Il fare soggettivo sarà organizzato in relazione all'oggettività in cui vive ed opera. Così ogni oggettività in cui si trova ad operare uno psichista risulterà inevitabilmente alterata in relazione agli scopi e al fare dello psichista. La caccia ricerca per lo sviluppo del corpo energetico avviene essenzialmente durante il sonno, anche se molti motivi del sogno col tempo si trasferiranno nel quotidiano della ragione. Il sogno è il momento in cui le frustrazioni del quotidiano scompaiono, è il momento in cui il corpo reagisce alle frustrazioni del quotidiano rigenerandosi, è il momento in cui l'energia vitale sconquassata durante il giorno si ricompatta. Quando un individuo ha iniziato la ricerca mettendo ordine nel proprio superio, cominciano a presentarsi cose e a verificarsi fenomeni considerate strane dalla ragione. Sono momenti della percezione. Questi momenti di percezione nascono e si sviluppano nei sogni. È la prima struttura assunta dai sogni quando questi cessano di essere usati esclusivamente come momenti per scaricare le tensioni quotidiane. Se il sogno viene usato dagli esseri umani come scarico delle tensioni del quotidiano e null'altro, tende a scomparire inaridendosi a poco il sogno scompare, l'essere umano inizia ad estinguersi. Il sogno viene rivitalizzato quando si sposta l'attenzione dal quotidiano della ragione all'oggetto del sogno. Per uno psichista è necessario trasformare il sogno da esclusivo scarico delle tensioni accumulate nel quotidiano alla messa in funzione della parte interna del cervello, facendone uscire giorno dopo giorno un po' alla volta, ma con continuità, tutte le potenzialità. Per ottenere questo non sono necessari né gli incredibili esercizi autoimposti dei eremiti, asceti, autoflagellanti e teppaglia del genere fino agli estremi dello yoga, né costrizioni sui bisogni. Chi fuma saprà quando è giunto il momento di smettere. Chi fa o intende fare diete o scelte per lo sviluppo del proprio cammino saprà quando e come farle. Non è una conoscenza o un sapere donato, è una conoscenza come risultato della soggettivazione degli elementi concorrenti al proprio divenire e alla propria trasformazione, reclamando come un diritto sogno dopo sogno. Diciamo che anche l'emergere dell'istinto, dell'intuizione, di quello che ci serve che non conosciamo. Spostare l'attenzione nel sogno significa trasferire nel quotidiano della ragione la consapevolezza di come ciò che si sta vivendo sia un sogno, ricavando per esso uno spazio nella descrizione propria della ragione. Significa diventare coscienti delle prerogative del sognare. Nel sogno non si può mangiare se non come proiezione delle sensazioni del tipo di sogni finalizzati alla liberazione delle frustrazioni del quotidiano, ma si può volare. Ciò che non è possibile nel mondo quotidiano della ragione se non con la fantasia. Ciò che può fare il corpo di sogno non lo può fare il corpo fisico e viceversa. Questo è un passo fondamentale nello sviluppo della coscienza di sé, lungo il sé. Consapevolezza del sognato e coscienza del sognatore. Coscienza del sognato, consapevolezza del sognatore. Il sognato darà presto i suoi frutti e il sognatore li riverserà nel quotidiano della ragione al fine di volgere a proprio favore il rapporto dialettico oggettività-soggettività. La voglia di dormire sarà la benvenuta, aumenterà progressivamente la percezione del mondo circostante, percezione in grado di superare progressivamente la forma e apparenza per tentare di cogliere la numenia dell'oggetto. Numenia lo intendo come essenza, come parte intima, come parte interna, come... Numenio, sì.
Come numen.
Sì, numen, sì. Numen. L'ho usato, chi è stato Leibniz a usarlo? Sì, credo.
Non me lo ricordo.
Neanche io. Vabbè, non è importante. Comunque so che i teosofi lo usano moltissimo, questo termine, lo usano tantissimo. Vabbè, comunque lo uso come essenza, come qualità, come percezione, come nume, come Dio, sì.
Usavano anche ente, credo.
Ente.
Però forse non corrisponde alla definizione, no, che vuoi dare, all'accezione del termine.
Non so.
Che...
non so perché non... vabbè, insomma, tanto...
comunque senza va bene.
Senza va bene, vero? La voglia di dormire sarà la benvenuta. No, ma in effetti dormire è una bellissima cosa, una cosa che sogno un sacco di tempo con tutta la stanchezza che mi ritrovo addosso. Aumenterà progressivamente la percezione del mondo circostante, percezione in grado di superare progressivamente forma e apparenza per tentare di cogliere il meglio dell'oggetto. Questo ho già letto. Si presenteranno capacità psi come riflesso della crescita del corpo di sogno. È vero solo in parte questo, eh? E succede quasi sempre all'inizio dei percorsi di stregoneria, dove le coincidenze aumentano, dove si ha l'intuito per il futuro, sembra quasi che sia, oh che miseria, questo l'avevo già pensato, questo l'avevo già visto, questo l'avevo già intuito. Dopo un po' che si è iniziato un percorso di stregoneria, queste cose che all'inizio stupiscono spariscono, ed è bellissimo perché è la,
praticamente, e cosa rimane?
Questa forza si trasforma proprio in plasmare il corpo luminoso. Cioè all'inizio sembra quasi una facoltà della ragione, no? C'è gente che si mette magari anche a fare magia, dice, guarda, ho delle facoltà, dopo questo qua sparisce perché lo trasformi con la pratica, lo trasformi proprio per plasmare il corpo luminoso, però diventi più abile nella quotidianità. All'inizio succede un macello, a me giravano le piante.
Le piante.
Le piante si girano, impressionante. Cioè, comunque succede sempre all'inizio. Poi glielo dici qualcuno, dico ti sei matto, vabbè, tanto lo sanno per radio che sono matto, per cui.
Se l'hai visto tu?
Sì, però è dura, però dopo dico provamelo. Ma io ho un testimone.
Ah, ecco, allora, questa è un'altra cosa. Allucinazione collettiva.
Allucinazione collettiva, yeah. Queste cominceranno a manifestarsi sporadicamente, timidamente, un po' alla volta, come per farsi conoscere e non disturbare il vivere all'interno del quotidiano della ragione. Per affrontare l'alterazione della percezione durante il sogno è necessario chiamare le cose col loro vero nome, sforzandosi di superare l'apparenza del mondo della ragione, sospendendo il giudizio. La sospensione del giudizio faremo quando faremo la terza parte nei mondi della percezione. Cioè praticamente fra un anno e mezzo siamo a sospensione del giudizio.
Con calma.
Eh?
Con calma.
Con calma, sì. Con calma. Chi riuscirà a distinguere il corpo di sogno degli individui sarà portato a chiamarlo con un altro nome. Le visioni lo avvolgeranno e se non avrà sufficiente potere personale si trasformeranno in allucinazioni. Le allucinazioni saranno probabilmente il numero maggiore delle visioni. Prima che l'individuo praticasse il sognare, la corazzatura del condizionamento educazionale socialmente imposta gli impediva la percezione della realtà del circostante al di là della forma. Qualcosa l'aveva convinto a non prendere in considerazione quando, per caso o per condizioni particolari, fenomeni estranei al pensato della ragione gli si paravano davanti. Così l'essere umano imparò a definire molti fenomeni con termini come fortuna, coincidenze, effetti ottici, scherzi dei sensi, oppure si giustifica col mi pareva che, intanto ignorava nel suo fare le crepe nella descrizione del mondo che ogni tanto gli si presentavano, anziché allargarle le richiudeva. A forza di fingere la loro non esistenza, oppure anche a delegarle a enti trascendentali talmente strani che nessuno lo sapeva più, per lui cessavano quasi di esistere fino a non esistere del tutto. Chi si getta sulla strada della coscienza di sé non può fingere che le cose non esistano. Non ci si può permettere di mascherare le cose con nomi fantastici. Quando i fenomeni appaiono, il sognatore ha consentito allo psichista di vincere la paura, ogni paura nel reclamarli, nell'afferrarli, nel farli propri. Vengono accettati ed usati per quelli che sono, in quanto ha costretto attraverso la pratica continua la ragione ad individuarli come proprietà del corpo di sogno, superando stupore e paura. Nel sogno l'individuo fonda il mondo della ragione imparando come affrontarlo e come rapportarvisi. Nel sogno l'individuo imparò a camminare prima di farlo nel mondo della ragione. Nel sogno la paura viene annullata prima che nel quotidiano della ragione, quella paura atta ad impedire all'individuo di reclamare il diritto di essere. E la paura, da nemico terribile, diventa un allarme al proprio servizio, in grado di mettere in guardia il corpo dei pericoli senza impedirgli l'azione. Le allucinazioni saranno in gran numero molto maggiori delle visioni o della percezione numenica attraverso i sensi. Questo perché le allucinazioni di tutti i sensi altro non sono che mediazioni effettuate dal soggetto fra il percepito e la descrizione del reale quotidiano. Questa mediazione è necessaria in presenza del condizionamento educazionale che costituisce barriera feroce al tentativo di percepire una realtà diversa da quella imposta. Significa che senza il condizionamento educazionale tale da costringere lo svolgersi della vita degli individui fra due muri grigi, la barriera che blocca la parte interna del cervello sarebbe molto più debole, moltissimo. La parte interna del cervello lancia un messaggio alla vista, considerando questo come un senso ad esempio. Vi ricordo che la specie umana concentra quasi tutti i suoi sensi sulla vista, no? Cioè anche se sente dei rumori cerca sempre di visualizzarli. La barriera s'oppone al messaggio rimandandolo indietro. Lo stimolo per cause varie è troppo forte, allora la barriera realizza la mediazione, che il messaggio passi ma rivestito dagli elementi tolti dal quotidiano della ragione. Questa è una funzione fisiologica del corpo striato, cioè noi abbiamo una parte del cervello, no? Che divide quello che è la ragione, cioè quello che è la corteccia cerebrale, da quelli che sono gli impulsi più vecchi, no? Gli impulsi più atavici. Quelli che praticamente noi abbiamo, ci servivano una volta quando eravamo, non so, rettili per esempio, però adesso quel modo di vedere il mondo, quel modo di percepire i fenomeni non ci serve più, e allora vengono costruite queste barriere, no? Che sono vere e proprie barriere bioenergetiche che separano i segnali interno del cervello dalla corteccia cerebrale. La corteccia cerebrale dà la descrizione del mondo, cioè ti dice il mondo è fatto in questo modo, e per salvaguardare quello che è la sanità mentale, cioè la capacità dell'individuo di muoversi nel mondo, e blocca tutti quei segnali che dalla parte interna del cervello arriva verso l'esterno. Credo questa funzione sia del corpo striato, grosso modo, all'interno c'è una barriera a metà circa. Pertanto questa barriera non fa altro che separare quello che è la percezione dei fenomeni quando eravamo una volta a quello invece che siamo adesso, e permette il mantenimento della sanità mentale. Naturalmente se la disciplina della persona va a forare, va a spaccare questa barriera, quella che è la percezione interna del cervello viene ad affluire. Certo che uno se ne fa poco nel mondo di oggi percepire il mondo come lo percepiva, non so, tipo un coccodrillo, tipo un serpente, che se ne fa abbastanza poco, però nei mondi della percezione, quando alteri la percezione, avere la capacità di pensare il fatto che il mondo si possa percepire in maniera diversa da quello che è la quotidianità, cioè da quello che è il vivere quotidiano, davanti allo sconosciuto, davanti a fenomeni strani, non ti spaventi, perché sai che possono esistere delle cose strane, cioè o vedere delle cose in maniera strana, per cui hai la capacità di mantenere la calma, mantenere la sicurezza e di percepire che le cose possono essere diverse, ma non per questo possono essere pericolose perché tu non le comprendi. Cioè che è un modo diverso di leggerla, cioè hai più duttilità, diciamo così, più elasticità, ecco, nel comprendere ciò che è il diverso.
E forse in questo modo le vedi anche meglio?
Le vedi diverse, non so se è meglio, cioè non so se il serpente vede il mondo meglio di me, so che lo vede in maniera diversa, sì. Però non so se è meglio o peggio, però se io so che il mondo possa essere visto in maniera diversa, posso sapere che esiste un milione di modi diversi per vedere il mondo, non per questo il mondo non è quello che è, cioè per cui no, non mi spavento più, capisci? Cioè no, non ho più, cioè, in più posso pensare anche in maniera più elastica il mondo. Cioè quando sei nel mondo di percezione non viene più lo spiritello a dirti sono la Madonna, mettiti in ginocchio che sta per arrivare la fine del mondo, forse qua che c'è qualcosa che non quadra, dice qualcuno.
No, infatti. Beh. E se percepisci qualcosa che secondo te è negativo?
Lo vedi che fa schifo. Cioè, quando si va nei mondi della percezione, quello che è importante non è la forma che tu dai all'oggetto, ma le sensazioni che ciò ti procura.
Infatti, cioè, ho detto percepire perché non è detto, esatto, che lo vedi.
Infatti.
Lo senti.
Sì, dopo magari i colori lo traduci. C'è un colore che è il blu scuro, che fa i ribrezzi a vederlo, però non so se sia il blu scuro che fa i ribrezzi quando si vede quel tipo di colore, o se invece, siccome quell'oggetto fa i ribrezzi, allora la ragione lo rappresenta quel colore blu nero. Se non so esattamente quale sia delle due cose, comunque c'è quel colore che dà un certo ribrezzo, ecco. Però ti ripeto, potrebbe essere proprio perché ho il ribrezzo per quell'oggetto che me lo raffiguro nella mente con quel colore, questo non è assolutamente detto.
Bene,
vado avanti. Il messaggio passa ma deformato, cioè una volta rotta la barriera del GH. Questa è l'allucinazione davanti alla quale conviene sospendere il giudizio. È un po' quello che avviene quando qualcuno vede la Madonna. In realtà egli percepisce una forma di un essere luminoso o una forma propria dell'altro mondo, ma la barriera all'interno del cervello, rafforzata dal condizionamento educazionale, permette il passaggio dello stimolo solo a condizione di rivestirlo degli elementi propri della descrizione del reale del quotidiano specifici del soggetto in cui lo stimolo affiora. Ci sono stati tutta una serie di esperimenti, no? Fatti con sostanze per magari conoscere tipo gli fenomeni di premorte, no? Cioè chetamina o l'iboga e altre sostanze, che hanno studiato come avviene questo tipo di percezione del mondo, che se sta una roba messa dall'altra parte, cioè praticamente altri.
Ma noi quello che succede dopo la morte non interessa.
Dopo la morte non interessa. Comunque c'è un bombardamento chimico fisico, cioè chimico all'interno del cervello, no? Delle sostanze che vengono rilasciate e che ti dà un altro tipo di connessione anche cerebrali, per cui percepisci il mondo in maniera diversa.
Sì, forse chiaramente, perché in realtà ipotizzo, in quel momento ti si allentano delle catene che hanno tenuto, insomma, la tua percezione bloccata, perché tanto stai morendo, per cui perdendo il controllo riesci a vedere altre cose che...
Tutti i fenomeni di premorte, no? Niente, abbiamo tutta una serie di meccanismi, per esempio per annullare il dolore. Cioè, quando il corpo muore, uno dei meccanismi che scatta è quello dell'annullamento del dolore, cioè tutti i ricettori del dolore vengono annullati. Sembra che questo avvenga con un bombardamento chimico. Infatti, tutti i fenomeni di premorte, c'è la sensazione di piacere, no? Cioè, di stare bene. E questi qua è l'annullamento di quelli che sono tutte le connessioni del dolore. Ma perché siamo esseri della natura? Cioè abbiamo queste... Ogni animale, per esempio, quando un animale viene assalito da un leone, che il leone lo sta sbranando, mica soffre. Cioè rompe praticamente... C'è un meccanismo che rompe tutti i meccanismi del dolore finché non muore. Cioè noi li abbiamo dentro questi meccanismi. E sono fatti a livello fisico, insomma, cioè... Non è niente di magico, cioè è tutto magico, però è molto molto materiale, insomma, la faccenda, non è, almeno per quanto riguarda questo. Se anziché in Europa questo individuo fosse nato ed educato nel Tibet, a parità di condizionamento educazionale avrebbe avuto una visione del Buddha, in India Brahma o Vishnu. Attraverso il sognare un po' alla volta le allucinazioni si trasformano in visioni. Il condizionamento educazionale si attenua e la barriera comincia a sfaldarsi. La barriera non chiede più di pagare il tributo alla ragione pescando gli elementi del proprio descritto. Il processo si manifesta un po' alla volta, giorno dopo giorno, e poi tutto d'un colpo. È una questione di accumulo di disciplina, e di disciplina e di impeccabilità, autodisciplina e impeccabilità, impeccabilità e autodisciplina, autodisciplina, impeccabilità. Bisogna sapere che quando si è nel mondo dei sogni, si è nel mondo dei sogni. Quando si è nel mondo del quotidiano, si è nel mondo del quotidiano. Quando si vede delle forme di luce, sono delle forme di luce. Cioè, ed è necessario mantenere autodisciplina e impeccabilità. Impeccabilità e autodisciplina. Impeccabilità significa chiamare le cose con il loro vero nome, essere sempre uguali a se stessi, rispondere ai propri bisogni, alle proprie necessità, alle proprie tensioni. Mai delegare a qualcun altro, nei limiti del possibile, naturalmente. Il processo si manifesta un po' alla volta, un giorno improvvisamente ci si accorge di afferrare il reale della visione. Questo non è vero, questo è un falso. anche se quella reale potrebbe essere un altro arroccamento difensivo della ragione nel quotidiano. Sì, questo invece è più reale, cioè in realtà c'è un velo Maya, non è un velo dell'illusione, ma esiste un velo sopra un velo che dopo c'è un altro velo, però in realtà non facciamo altro che spostare sempre più in là i confini della ragione, cioè non è che togliamo e vediamo il reale, li spostiamo un po' più in là, cioè acquisiamo un altro modo di vedere le cose.
E mi sembra giusto.
Non so se è giusto, però
mantenere un confine, secondo
sì,
me.
Sì, sì, sì. No, il confine deve esserci, perché noi qui viviamo, no? Cioè abbiamo un corpo fisico, dobbiamo andare a pagare le tasse. Chi le paga? Dobbiamo guidare un'automobile.
Chi la guida?
Chi la guida? Sai che trovassi su una montagna? Cioè, no, vabbè, meglio lasciare i confini bei della ragione ben fissi, anche perché a rosso è meglio fermarsi. Se, dunque, un altro ampliamento della descrizione con l'aggiunta di nuovi elementi. Sempre sospendere il giudizio. L'importante è non farsi coinvolgere dalle visioni, ma metterle al proprio servizio. Non si è servi di quello che si vede mai, eh? L'individuo deve diventare padrone della propria percezione, non farsi usare dal percepito. Questo vale per ogni senso e per ogni stimolo percepito dal mondo circostante. Questo vale per ogni effetto delle capacità psi. Esse sono il riflesso della crescita del corpo di sogno e non esistono fine a se stesse. Esistono delle capacità psi che sono molto normali, eh? Anche dormire è una capacità psi. Queste si acquisiscono coltivando la crescita del corpo di sogno e non utilizzandole nel mondo del quotidiano della ragione per scopi non propri e senza prudenza. Il fatto che una persona acquisti una capacità psi anziché un'altra è dovuto sempre al rapporto soggettività-oggettività della persona stessa, veramente anche da dove spingono i suoi bisogni. In un soggetto esistono momenti e strutture specifiche del soggetto dove la barriera del GH, pur essendo molto forte, presenta delle debolezze specifiche. L'impenetrabilità della barriera non è uniforme, in alcuni punti è più forte, in altri più debole. Noi abbiamo delle rigidità in alcuni posti e invece siamo più rilassati in altri posti. Ed è là, dove è più debole, che la parte interna del cervello tenderà a farsi sentire. Dopodiché, a mano che il sognare si sviluppa, la barriera si indebolirà. Il corpo di sogno inizierà a rafforzarsi, a strutturarsi. Appariranno a poco le capacità psi nella loro interezza. Però ricordatevi che non sposterete mai oggetti, non avrete mai la telepatia, non avrete mai il controllo delle persone col pensiero. Dopo che altro c'è ancora?
Vedere attraverso i muri.
Vedere attraverso i muri o attraverso i vestiti, scordatevelo. E poi, vabbè. Le capacità psi altro non sono che singoli elementi della crescita dell'essere luminoso che tende ad emergere. Avrete due cose essenzialmente, avrete l'obe, cioè il corpo che vola, e avrete il déjà vu, il già visto, la percezione, la capacità di proiettarvi, basta. Dopodiché non spaccherete gli oggetti con la mente, non fermerete le bombe atomiche col pensiero, non avrete la pace nel mondo desiderandola. La capacità si manifesta come espressione dello sviluppo della crescita del corpo di sogno dell'individuo. Queste capacità hanno specificità diversa a seconda delle caratteristiche dell'individuo, i propri essere, le proprie scelte, determinano la direzione di sviluppo e di crescita della capacità psi. Il corpo di sogno tende a svilupparsi in modo completo, ma all'individuo si presentano alcune capacità anziché altre, sia all'inizio che nel corso dello sviluppo del corpo stesso. Quando un individuo sviluppa il corpo di sogno, significa che nel reale quotidiano, oltre agli scopi della sopravvivenza come individuo sociale, si è dato scopi ideali. Cioè il corpo di sogno vive anche di idealità astratte, cioè di pensieri astratti. Il termine ideale, sono rimasto scioccato perché Nietzsche lo usa in un modo con cui io uso verità, e questo mi ha letteralmente scioccato. Cioè ho letto un pezzo, no, di Nietzsche sulla volontà di potenza di Nietzsche, in cui parla del superuomo come dell'essere senza ideali. E questo mi ha un attimino colpito, dopo ho letto più attentamente, in realtà non è senza ideali, ma è senza delle verità precostituite. Cioè il superuomo è quello che vive nel quotidiano senza delle verità precostituite.
Senza l'a priori, cosiddetto.
Senza l'a priori, sì. Senza la verità. Cioè praticamente non ti dice io devo arrivare a questo punto, perché faccio cose per arrivare a questo. No, semplicemente vivo seguendo i miei bisogni, per cui non è detto che arrivi là, potrei arrivare in mille altri posti. Però vivo, cioè agisco nella vita, E me l'ho scoperto l'altro giorno. Dimmi.
Mi dai una tua definizione di déjà vu? Così, tanto per. Perdiamo tempo.
No. Allora, déjà vu. Sarebbe la capacità di soggettivare quello che sta succedendo. Cioè, facciamo un esempio. Tanto può essere sia visivo sia per sensazione, eccetera, no? Cioè tu vivi delle sensazioni che avevi già avuto la sensazione di averle vissute. Per cui per riuscire ad avere questo devi avere la percezione di tutto ciò che produrrà quella sensazione. Facciamo conto questo. Io vado fuori in macchina, sicuramente farò un incidente. No. Per avere il déjà vu che dopo mi succederà in genere, vabbè, facciamo corni, ma è sempre un esempio. Per avere la sensazione che mi succederà un incidente, devo avere la capacità di percepire tutte le cose che arriveranno a coincidere affinché avvenga quell'incidente. Per esempio, molti sogni che sono di natura veggente non si verificano. Se tu hai la sensazione che farai delle cose, hai la sensazione che quelle cose più o meno hai voglia di farlo, hai la tensione di farle, tu sogni come avverrà che quelle cose accadranno, no?
E poi non le fai.
E poi no, poi non accadono. Oppure accadono in maniera diversa, oppure proprio non le fai. Perché questo? Sono comunque dei déjà vu. Però la quantità di fenomeni che tu sei riuscita a soggettivare era incompleta. Cioè ci sono dei fenomeni che intervengono nel tuo processo decisionale o nel tuo movimento o nel movimento dell'altro, cioè del mondo che ti sta attorno, per cui tu quel déjà vu non si presenta. Cioè tu hai la sensazione di aver visto prima, di avere una cosa veggente, di avere delle sensazioni precedenti, però quelle sensazioni si verificano false.
Facciamo un'altra domandina sciocchina. Utilità del déjà vu?
Beh, ti direi quasi nessuna. Cioè... nessuna, cioè nel mondo pratico nessuna, penso, perché nel mondo pratico per riuscire ad usare un'informazione è necessario sapere che cos'è quell'informazione, avere la verifica ed usarla,
cioè essere Cassandra praticamente.
Sì, esatto, essere Cassandra, cioè, che dopo si sono verificati in maniera, però gli elementi con cui avevo avuto le déjà vu erano diversi, non avrei mai potuto venire fuori da quella situazione, per cui si dovevano verificare per forza. Solo che le persone che concorrevano a costruire quella situazione avevano facce rispetto a quello che io già sapevo. Cioè l'autista dell'autobus, no? La mia sensazione aveva la faccia di un autista con cui avevo litigato.
Che non,
ma
non era
anni prima
stesso.
Che non c'entra assolutamente, però l'importante era, te ne faccio una un po' più grossa come déjà vu. E io per esempio, anche se interrompiamo l'importanza, avevo un sogno ricorrente, no? Un sogno ricorrente e fortissimo. Era il tempo in cui frequentavo la Fiera di Primiero, no? C'è una valle qua sopra delle montagne, non in Fiera di Primiero, un paesetto un po' più basso, e mi trovavo sempre in questa valle e andavo in biblioteca centrale a Fiera del Primiero e cercando i libri trovavo un libro particolarmente importante, cioè un libro antichissimo e importantissimo. E io ogni estate che andavo a Fiera del Primiero andavo a vedere questa biblioteca com'era, però ti assicuro che non trovavo assolutamente niente. Dopodiché ho cambiato zona, sono passati degli anni, sono andato sull'altipiano di Asiago e un giorno sono entrato alla biblioteca dell'altipiano di Asiago, ho preso un libro normalissimo, cioè un libro di mitologia assolutamente banale. Beh, dopo un po' mi sono messo a scrivere Il Sentiero d'Oro, che è stato il libro che mi ha portato un po' alla ricostruzione del paganesimo.
Il libro antichissimo.
Il libro antichissimo in realtà l'avevo scritto io, però non potevo saperlo che sarebbe arrivato così, però in realtà ha questa valenza. Per cui c'era il déjà vu, no? Era il déjà vu che però si combinava con degli elementi che erano assolutamente ininterpretabili, se non a posteriori. Cioè a posteriori dici queste, anche perché a posteriori conosci le sensazioni che hai avuto, che hai sentito nel sogno, che hai sentito. Però
infatti è proprio quello il momento in cui riconosci il déjà vu, cioè dici ma io questa situazione l'ho già vista, l'ho già vissuta, nel momento in cui in realtà si attua.
Esatto.
È difficile saperlo prima.
No, infatti. infatti è quasi impossibile, a meno che non sia una cosa immediata, ma lo stesso.
O meno che non te le sogni.
Sì, no, ma anche una cosa immediata, se è immediata, in realtà non sai mai se è vero, se è così, ah, forse c'è qualcuno. Ah no, aspetta, cioè, no, no, va bene, è Stefano. Uh-huh. Non sai se è vero, se non è vero, se è un'allucinazione, se è la rappresentazione di un tuo desiderio. Perché quello che afferma, per esempio, anche gli effetti di veggenza sono i nostri desideri. Non c'è la bombola, Giubbetti stasera, al freddo. E non sappiamo, cioè dico, quello che afferma la nostra visione veggente, no? Noi in realtà proiettiamo sul mondo quello che noi desideriamo, cioè non quello che il mondo si rappresenta nei nostri confronti. Cioè, se io desidero che le cose mi vadano bene, io desidero davvero che quelle cose mi vadano bene, no? Per cui proietto nelle mie aspettative il fatto che le cose mi vadano bene. Allora, nel proiettare queste aspettative non faccio altro che tagliare fuori dei fenomeni che avverrebbero ad avvertirmi che forse le cose non andrebbero bene, però non voglio vederli, faccio finta di non vederli, per cui non ho più la sensazione di quello che succederà, ma ho piuttosto invece il mio desiderio proiettato. Sono cose diverse. Infatti credo ci sia nelle culture orientali necessario di avere bisogno di desideri per riuscire ad avere la proiezione di se stessi. Credo che ci sia questo, non so se sei nell'induismo oppure nel buddismo.
Mi pare che una cosa del genere faccia parte della teoria della reincarnazione delle sì. anime, perché è dovrebbe essere così, una specie di fase in crescendo, ogni volta che se tu nella vita che stai vivendo, mi ripeto, riesci a soddisfare determinati desideri o a risolvere determinati conflitti interiori o cose del genere, nella vita seguente sei a un livello più alto. Mano a mano che sali di livello, se ci riesci e sei bravissimo,
vinci il premio.
Automaticamente ti annulli, come dicevi
e
tu.
E vinci il premio.
Eh sì, tutti applaudono. Ed entri a far parte, com'è che si chiama? Insomma, dell'Olimpo, chiamiamolo così.
Si chiamavano così.
Intuista, mischiamo i termini.
Va bene, vai, fermiamo qui per oggi. 049-700-700 e 049-700-838. Ho attaccato i telefoni e andiamo avanti. No, se qualcuno vuole, speriamo che non telefoni nessuno, perché è una rogna, rispondere ai telefonati.
Ti faccio un'altra domanda,
dimmi.
Così mi diverto. Se una persona, per esempio, durante l'infanzia, tu hai parlato di sognare di volare, cioè sognare di volare volontariamente, all'interno del sogno,
certo,
tu decidi che
volare.
Vuoi volare e lo fai. Durante l'infanzia riesci a fare questa cosa, poi a un certo punto questi sogni si bloccano,
sì,
non li hai più, non riesci più ad averli e ricominci e scopri che però questo volere volare, diceva un film, diventa anche paura di andare oltre. Vuol dire che qualcosa ti ha bloccato durante
sì.
il cammino. Quindi può anche essere comunque una dote naturale, nel senso che tu naturalmente hai questa predisposizione.
Tutti gli uomini hanno questa e donne hanno questa predisposizione. Tutti indistintamente. Ciò che viene bloccato è il condizionamento educazionale, che alcune persone incide di più, altre di meno, altre in anticipo, altre in ritardo, alcuni se lo portano via per tutta la vita, altri invece si rompe, alcuni vanno fuori di testa, altri riescono un po' a controllarlo. Però è sempre il condizionamento educazionale che blocca questo. Cioè, la mia esperienza, ho visto in casi pratici, ne ho uno, un esempio lampante di questo, che in effetti non si blocca, anzi si potenzia, specialmente con l'arrivo delle mestruazioni e delle eiaculazioni, prende un'altra svolta, cioè prende la svolta adulta praticamente, mentre invece nel bambino è molto più leggero, anche perché non ha nessuna valenza di energia, cioè è sì espressione della sua percezione, però non costruisce il corpo luminoso il bambino, per cui il bambino che muore è morto e basta, tanto perché si sappia.
Se il bambino ha consapevolezza che quello che sta facendo è qualcosa
è uno strumento, cioè noi li abbiamo dentro questi strumenti, no? Cioè come le gambe le abbiamo, no? Per cui noi possiamo correre, così possiamo anche sognare, possiamo volare, possiamo percepire, usare anche strumenti diversi della percezione. Questo tutte le persone potenzialmente potrebbero far questo. Dopo l'educazione seleziona sempre più rigidamente una struttura.
Perché metti in questo confine il passaggio all'età adulta?
Perché sono quattro i mondi da considerare. Prima c'è il mondo fetale, muore il feto e nasce il bambino. Poi c'è l'adulto, muore il fanciullo e nasce l'adulto. Poi c'è l'adulto che muore e nasce il corpo luminoso. E in tutti questi passaggi c'è un attimo di morte. Cioè non è detto che tutti i bambini e tutti i feti diventino bambini, non è detto che tutti i fanciulli diventino adulti, magari cresceranno fisicamente ma non dal punto di vista energetico, e non tutti gli adulti diventano esseri luminosi. Cioè è sempre un processo di accumulazione e trasformazione, cioè non dipende da me, cioè non sono manco di pietà, se volete vi racconto anche la storia dell'orso, cioè non ho problemi di questo, però se vogliamo guardare è tutta la vita, è un processo di crescita e di costruzione, e in queste quattro frasi c'è una morte e una rinascita, e i fenomeni per esempio di poltergeist, i fenomeni di trasformazione delle energie quando c'è il passaggio in età adolescenziale sono dei fenomeni potentissimi, cioè veramente che c'è di bombardamenti anche chimici, biochimici nei ragazzi, cioè i ragazzi hanno la fuori testa e stanno effettivamente, muore il fanciullo e nasce l'adulto, ci vogliono certamente degli anni perché, per crescere ulteriormente, però dal punto di vista della struttura energetica, della struttura psichica c'è questa barriera. Non ti piace, però è così.
No, vabbè, cioè, io chiedo, intervista Claudio Simeoni.
Va bene, visto che siamo fortunati che non telefona nessuno, se vuoi dire di cosa parliamo? Abbiamo ancora 5 minuti scarsi, 3 minuti che dopo andiamo su pubblicità.
Ah, un'altra parola che mi ha colpito è che non avevo mai sentito, che è Obe.
Obe sono i viaggi fuori dal corpo. Però i viaggi fuori dal corpo sono l'iniziale della parola inglese.
Sì, vabbè. Come fai a fare un viaggio astrale se il tuo corpo è uno solo e non hai anima?
È vero, ma io ho una grande percezione, ho tante percezioni, non viaggio col corpo luminoso, viaggio con la percezione in realtà si espandono le persone hanno la capacità di espandersi nel sogno, mica necessariamente quando ti sdoppi i viaggi, esistono delle persone che hanno già il corpo luminoso che riescono a viaggiare, ma in realtà è la tua percezione che viaggia. Cioè il viaggio astrale non è il viaggio del corpo luminoso, è il viaggio della percezione, se no sai quanti corpi astrali, corpi luminosi che avremo attorno, sarebbe assurdo.
No, poi sovrappopolazione.
Sovrappopolazione, poi tasse. Va bene, chiudiamo qui allora questa trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo con Alessandra. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do appuntamento per giovedì prossimo e vi ricordo che il giorno 16 febbraio a Marostica, sulla statale che da Bassano porta a Marostica o da Marostica a Bassano, al numero 66 nella nuova sede di Radio Gamma 5, finché resta, terremo il dibattito sulla sospensione del dialogo interno e dopo, settimana dopo, sulla meditazione. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci.
Ciao.